Le 9.36, bentrovati, ultima parte di Todo Cambia, la puntata di quest'oggi, ultima puntata della settimana, penultima puntata dell'anno, ci sentiamo comunque lunedì 31, come sempre alle 8.30 dopo il giornale radio di Popolare Netto, che come annunciato è venuto a trovarci nei nostri studi Jean-Michel Carasso. Bentrovato Jean-Michel. Non facciamo caracollare.
Comincio subito.
Non toccare niente.
Comincio subito.
Come dire, comunichiamo la precarietà dell'essere umano in ogni nostra azione, diciamo. E siamo contenti di averti nei nostri studi. Due anni fa presentammo Cucinare lontano, un libro che ha avuto un grandissimo successo, perché
discreto,
è un libro
discreto,
di grande originalità, discreto. Il giro del mondo in 367 non sono in tanti a poterselo permettere di farlo, no?
Credo di no, ma io sono abbastanza specializzato, io e Luisa Ghetti, la mia socia, siamo abbastanza specializzati nelle cucine del mondo. Io sono, posso dire, 50 anni che ci lavoro.
Sì.
Tanto per non dire la mia età, ma insomma sono quasi 50 anni, sì. E quindi niente, mettere insieme queste 360 ricette ci è voluto un po', ma non è stato neanche una cosa troppo
sono
difficile.
Tante 360 ricette.
Ma sai, se guardi i libri di ricettari, 360 è una cosa normale.
Quando c'è da preparare per quelle 1000 persone che vanno al Balagan il giovedì alla sinagoga, chiama Jean-Michel, perché non c'è problema, 1000 persone le piglia di tacco,
sì,
diciamo così.
Sì, Balagan non sono solo io, c'è anche Michele Hagen, che è il mio collega di Balagan, siamo noi due.
Però sono 50 anni che tu lavori su una cucina di integrazione, potremmo chiamarla così.
Sono 50 anni che lavoro sulle cucine del mondo perché mi interessano da sempre. E perché ho cominciato a interessarmici a Parigi, quando vivevo a Parigi, perché Parigi, come ben sai, è multietnica sul piano gastronomico da tanto tanto tempo, molto più tempo che non in Italia.
A fronte anche di un'identità culinaria molto forte, evidentemente, che è quella francese, però le cose convivono.
Sì, ma io, sai, io sono francese per modo di dire, nel senso che...
No, parlavo dei francesi in generale, che
sì,
hanno loro un'identità culinaria,
sì, certo,
forte.
Molto forte, come gli italiani, tra l'altro.
Certo,
no?
Certo, però le cose non sono in contraddizione.
Però, no, ma c'è una cosa importante da dire, che la Francia ha avuto tante colonie, no? Tantissime, poi di gente che dalle colonie è tornata, sia francesi che, diciamo, locali, no? E quindi dall'inizio del Novecento a Parigi si trova di tutto, cioè dalle colonie, dal Nord Africa, ai Caraibi, Antille, Africa Nera, cioè
sì, quattro angoli del pianeta, in qualche
quattro
modo,
angoli del pianeta, e quindi un'immensità di ristoranti e di negozi di alimentari e di tutti quei paesi che sono le ex colonie francesi, cosa che non è esistita per l'Italia, perché tutto sommato l'Italia di colonie ne ha avuto pochissime,
no? Poche,
e per poco tempo,
patetiche, penose eccetera.
Dillo tu, io non mi permetto.
No, sì, io invece sì. Tu che comunque, come dire, la tua vicenda personale ti ha dato un'apertura verso il mondo naturalmente,
anche,
diciamo così, no?
Anche.
La tua provenienza ebraico,
sì,
greca,
sì,
africana,
infatti,
francese, aiutami a riassumerla.
Perché mia madre è nata a Parigi da genitori venuti dall'Ucraina. Mio padre era nato a Salonicco, in Grecia, da una famiglia ebraica dell'Impero Ottomano. Quindi tutto questo ha fatto sì che molto naturalmente ho conosciuto cose molto diverse dalla cucina francese, dalla nascita praticamente, e questo mi ha spinto, crescendo poi, a interessarmi sempre di più.
Ma tu sei nato in Congo, se non sbaglio.
Io sono nato in Congo, ex belga, sì, oggi Repubblica Democratica del Congo.
Invece quell'Ucraina di cui parlavi prima era la Bessarabia, o no?
No, era l'Ucraina, proprio. I miei nonni erano nati in un paesino che si chiama Umagna, che all'epoca era in campagna e che oggi è la periferia di Kiev. è proprio Ucraina, Ucraina.
Hai visto come le paure di oggi passano anche attraverso il cibo?
Certo.
La sì agli spaghetti, no al couscous, ma quanta stupidità
sì,
c'è.
Sì, vabbè, ma quello c'è sempre, questo c'è sempre stato, insomma, non sì agli spaghetti, no al couscous, che vuol dire?
Poi
non
vuol il couscous dire è un prodotto niente, italiano,
il couscous è un piatto italiano che esiste in quattro, se ricordo bene, in quattro regioni in Italia, mm-hmm, tradizionalmente, eh? Cioè c'è il couscous siciliano di Trapani, Mazara del Vallo e compagnia, che è stato sì importato dai pescatori che andavano sulla costa tunisina a pescare e poi ritornavano. Poi c'è in Sardegna il couscous tabarchino, quello dell'isola di San Pietro, mm-hmm. Poi c'è a Genova, c'è una forma di couscous, anche di cui non si parla molto perché credo che sia un po' caduto in disuso, ma comunque sono dei piatti che esistono in Italia dall'Ottocento praticamente, eh? Cioè il couscous è un piatto tradizionale, a parte il couscous ebraico livornese, che quello è diciamo il più famoso, con quello siciliano, no? Il couscous degli ebrei di Livorno, portato da appunto la colonia ebraica
dai sefarditi alla Spagna,
sì, dai tunisini, diciamo gli ebrei di Tunisi, e quindi niente, non vuol dire niente non a questo sia a quell'altro, c'è cioè un'idiozia,
non c'è alcun dubbio. Ci dai subito che cosa fai tu durante le feste, che cosa prepari durante le feste, cosa sono i piatti, come dire, secondo te sono interessanti di cui parlare in queste festività, che ci proponi? Ti posso chiedere una cortesia?
Sì.
Senza parlare di linea, di dieta, cose qui.
No, va bene.
La salute, mettiamola per un attimo da parte. Tra parentesi.
Durante le feste,
vai libero.
Non si contano le calorie, semmai si contassero anche nel resto dell'anno.
Sì, infatti.
Ma per le feste, senti, per me la festa di Natale è poco sentita, perché essendo ebreo evidentemente cioè, però diciamo che ho cucinato per Natale per altri, per non ebrei per l'appunto, e ho provato a fare delle cose un po' tradizionali, cioè tipo francesi, tipo i vol-au-vent con una crema di funghi, poi oppure una crema di salmone, un tacchino arrosto farcito con le castagne. Questo è il piatto natalizio francese tipico, sì. E poi dei dolci, niente, perché i dolci io non li cucino, io dico che cuoco è un mestiere, pasticcere è un altro mestiere,
certo.
Quindi, e poi in Italia siete troppo legati a questi panettoni, pandori e compagnia, che, cioè toglierveli è un po' farvi un dispetto. Però si possono anche modificare, si possono trasformare in mousse, si possono trasformare in tiramisù, si può giocare un pochino, no?
Delle regioni italiane qual è quella che ti affascina di più dal punto di vista enogastronomico culinario?
Delle regioni italiane? Mm. Ma sinceramente l'Italia è ancora talmente poco centralizzata gastronomicamente, che è affascinante un po' tutto. Allora c'è chiaramente il sud, che secondo me ha un po' più di fascino rispetto al centro, al nord. Ora mi farò un mare di nemici, in particolare in Toscana.
Non c'è dubbio.
Però no, per la sofisticazione, vabbè, la cucina toscana si sa è una cucina fantastica, ma è molto semplice, non è molto sofisticata, no? Gioca sugli ingredienti, la freschezza degli ingredienti e sulle cotture, sì. Mentre il sud, cioè diciamo dal Lazio in giù, si comincia a sofisticare parecchio, sia nel assemblare ingredienti che nelle cotture, le preparazioni, è un mondo veramente incredibile. Per arrivare poi in Sicilia, dove
c'è un'esplosione,
la cucina è proprio esplode di multietnicità nella sua tradizionalità, poi perché è una cucina mezza araba, mezza spagnola, con dei tocchi francesi, il tutto condito con l'italianità, insomma, la Sicilia per me. Ecco, se c'è una regione che mi affascina realmente molto, molto, molto sul piano gastronomico è la Sicilia, con i suoi vicini. Le sue vicine, la Calabria, Puglia, Molise, sì.
Soltanto per fare quattro esempi: coniglio allo spago canadese, po, ovvero zuppa di carne vietnamita, timpana, ovvero pasticcio di maccheroni maltese, sì, e faraona all'alsaziana. Queste sono quattro, sì, ricette prese da cucinario lontano che ci portano a quattro angoli del pianeta.
Sì, assolutamente, ma questo libro comunque è tutto una...
È così per 360 ricette.
È così per 360 ricette che tra l'altro non abbiamo neanche messo in ordine alfabetico, e l'abbiamo fatta apposta perché volevamo dare la sensazione, la stessa sensazione che si prova nelle strade delle nostre città di oggi, no? Dove quando cammini per la strada a ogni angolo incontri una persona di un paese diverso, che contrariamente a ciò che succedeva nel passato, questa persona non è più un turista. Cioè, una volta, fino a una, diciamo, una quindicina di anni fa, incontravi un sacco di stranieri che erano turisti. Oggi incontri quasi più stranieri locali che non turisti, immigrati, no?
È emblematico San Lorenzo, ad esempio, come quartiere di Firenze.
San Lorenzo, sì, San Lorenzo è diventato veramente un mondo completamente.
La nostra Belleville, in
sì, ma non solo, non solo San Lorenzo, ci sono anche delle zone di periferia. C'è la zona dove abito io, per esempio, nei pressi di Viale Redi, tra Viale Redi e Novoli e Careggi, è una zona che ormai è incredibilmente multietnica. Nel mio palazzo ci sono 14 appartamenti, ci sono 4 appartamenti occupati da stranieri, cioè, senza contare me, perché vabbè, sarebbe 5, ma io non riesco più a contarmi come straniero.
Tu da quanto tempo sei a Firenze? Da tantissimi anni.
Dal 79.
Ah, infatti. Dal pollo farcito all'afghana, ai cevapcici serbo-croati alla griglia, tutto ci ricorda che anche in cucina non si può essere etnocentrici. Noi, ma noi soltanto noi in Italia sappiamo cucinare, cioè, vabbè, non è vero, c'è veramente di tutto. Dal stufato d'agnello all'ungherese, al maiale cinese in agrodolce, gli esempi sono straordinari. Comunque cinesi, francesi, italiani e turchi sono i quattro capisaldi della cultura gastronomica mondiale, o no?
Ma io non lo so, io non...
Non sei per queste divisioni?
No, non amo categorizzare. C'è gente che ti dice che al nord non c'è cultura gastronomica, per
non
esempio.
È vero.
Cioè, io ho sentito dire, in Olanda non hanno cucina.
E invece?
Non lo so, invece non è vero, in Olanda hanno cucina dappertutto, che sia più o meno attraente, che sia più o meno buona è un conto, ma insomma dappertutto c'è una cucina.
Anche in Inghilterra?
Anche in Inghilterra, come no? E in Inghilterra ci sono dei piatti eccellenti, tra l'altro, però bisogna sapere dove andarli a cercare. È vero che il nord ha avuto un calo di, come dire, di genuinità nella cucina, nelle cucine locali dopo, immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché alle prese con la ricostruzione quasi totale di quasi tutti i paesi, e alle prese con le nuove usanze, le nuove abitudini, le donne che andavano a lavorare non stavano più a casa, la crisi economica, le difficoltà economiche di quel periodo, sono calate, diciamo, le cucine tradizionali nel nord Europa, e la gente ha cominciato a consumare delle cose un po' più
globalizzate,
un po' più supermercatizzate, ecco. Cioè, è rimasto un po' questo problema, però ci stanno ritornando. Io sono stato in Danimarca un po' di anni fa, e ho mangiato delle cose straordinarie, mentre mi diceva che in Danimarca la gente mangia solo pollo surgelato. Cioè, è vero in parte, ma non
ma che cosa
tutto,
hai mangiato?
Insomma. Ho mangiato tutte queste cose a base di pesce, pesce affumicati, uova di pesce, le insalate con le diverse salse, tutte queste cose che fanno tradizionalmente in Scandinavia, o che facevano e che stanno ricominciando.
Stanno recuperando, infatti, sì, è un movimento molto interessante. Si ritrovano di nuovo i mercatini con la frutta del territorio, con la verdura del territorio. È bello e interessante. L'integrazione in Italia può passare anche attraverso la cucina e le cucine.
Ma io penso di sì, deve essere reciproco, tra l'altro. Sarà perché, sai, come si sa che non si fermano i flussi migratori, cioè non si fermano, non c'è verso, ragazzi, potete fare tutto quel che volete, ma i flussi migratori nella storia non li ha mai potuto fermare nessuno. Quindi tanto vale mettersi l'anima in pace e cominciare a guardare un po' chi sono questi stranieri che stanno arrivando, per conoscerli, magari per volergli bene, no? Attraverso la cucina è importante, anche secondo me.
Ci fa sorridere un'ascoltatrice che ci ha scritto: oltre al roast beef, quali sono i piatti della cucina inglese? Sono molto curiosa, non ne conosco uno.
ci sono, basta cercarli.
Ci regali una ricetta prima di salutarci?
Ricetta, che se vi regalo una ricetta, ecco, le seppie spinaci alla cretese, questo è fantastico, perché è tipico, è tipicamente un cugino dell'inzimino italiano,
no?
Delle seppie in inzimino. D'altronde l'isola di Creta è un'isola particolare, perché la sua cultura gastronomica è molto simile a quella italiana, specialmente a quella sarda. Hanno dei piatti e delle pasticcerie. Sì. Creta e Sardegna è una cosa incredibile, cioè dalla pecora bollita al riso con le lumache, alle formagelle, ad altri dolci. Sarà per via di antichi scambi, scambi commerciali.
Torniamo sempre al discorso di prima.
Sì, sarà anche per la similitudine di clima e di località, insomma, perché sono due isole del Mediterraneo, non sono neanche tanto lontane l'una dall'altra.
Come si fanno queste seppie alla cretese?
Allora, queste seppie alla cretese si tagliano le seppie a striscioline per lungo e si saltano in olio extravergine. Per un sapore autenticamente greco è meglio usare olio meridionale un po' intenso.
Olio pugliese, sì.
Sì. In un battuto abbondante di cipolla ramata tritata si saltano quindi queste seppie tagliate a listarelle. Parallelamente, io devo imparare alcune. Fate lessare degli spinaci, 2/3 di spinaci per 1/3 di seppie. Strizzateli bene e batteteli al coltello. Una volta insaporite le seppie nella cipolla, aggiungete gli spinaci, un bel bicchiere di vino rosso corposo, una modesta quantità di pomodoro pelato, sale, pepe, un cucchiaino da caffè raso di cumino verde in polvere. Coprite la pentola, abbassate il fuoco al minimo, lasciate cuocere il tutto gentilmente fino a quando le seppie non sono tenerissime e il tutto ben amalgamato. Il piatto in greco si chiama soupia me spanaki.
Grazie Gian Michele.
Grazie a voi.